8:40 minuti, buongiorno ascoltatori, ribuongiorno un'altra volta e benvenuto come sempre alla professora Andrea Di Stefano, eccolo qua.
Buongiorno, buongiorno.
Un professor Di Stefano che oggi, anche in virtù dello stimolo della settimana scorsa, è tornato ad indossare una bella cravatta. Che cosa hai disegnato? Sembra un'elica di DNA.
No, sono degli uccelli, è un quadro di Escher.
Degli uccelli?
Sì, delle tipo papere che vanno.
Non è presente delle... Escher.
Ho presente Escher, ma non sono delle papere quelle.
Sì, sono delle papere.
Allora, io adesso faccio la foto, la metto sui social e sfido chiunque a individuare delle papere in quella roba lì.
Perché c'è la mano di Escher.
Sì, ho capito, perché Escher, allora gli si crede sulla parola,
no,
delle papere.
Se si guardano da vicino si vede chiaramente.
Sono delle papere.
Papere in volo.
Sì, sembra più il test di Rorschach, che cosa vede lì dentro? Delle papere. Ma non è di papere che dobbiamo parlare e nemmeno di piccione, anche se le chiedo di prendere una posizione scomoda, difficile nella guerra che si è scatenata tra i vegani e Cracco sul tema del piccione. Cioè, i vegani non se la sono presa con Povia quando ha maltrattato il piccione in musica,
appunto,
con Cracco quando l'ha cucinato. Lei con chi sta, con i vegani o col piccione? Con Cracco.
Mi astengo.
Si astiene, prudenzialmente si astiene. Buongiorno professore.
Non
è stato
credo che il problema sia comunque il piccione di Cracco, ho detto francamente anche agli amici vegani, insomma.
Qual è il problema?
No, nel senso che se bisogna a toccare il tema alimentare.
No,
non
per
mi
carità,
sembra, ecco.
No, per carità, non lo facciamo. Devo dire che riguardando la sua cravatta.
Consiglierei gli amici vegani di. Di informarsi, per esempio, sul glifosato di cui abbiamo parlato, che forse è più importante in questo momento.
Sì, ne abbiamo riparlato anche in settimana col vice direttore di Amica Pietro Cheli, anche lui appassionato di glifosato. Ma adesso che mi ci fa pensare, io riguardo la sua cravatta, non vedo le papere, ma vedo dei piccioni che possono essere anche simili alle papere nell'interpretazione di Escher. Detto questo, professore, è stata una settimana in cui siamo stati sommersi da una gragnuola di dati Istat, quelli sul PIL, quelli sul deficit, che ci hanno detto e restituito che cosa?
Beh, ci hanno restituito innanzitutto che siamo in deflazione. Questo
lo
è...
spettro della deflazione.
No, non è uno spettro. Cioè,
ah, in realtà già.
È reale. Ormai è acclarato con i dati che sono stati diffusi da Eurostat. Non è solo un problema italiano, è un problema di tutta l'Europa. Per questa volta persino Widmann, il presidente della Bundesbank, non ha potuto negare che il rischio deflazione ci sia e sia reale e molto pericoloso per tutta l'Eurozona. In febbraio i dati dell'Eurostat sono un meno 0,2%, e poi per chi ama andare a guardarsi i grafici sulle previsioni, l'andamento dell'inflazione a 10 anni è vista comunque sempre in territorio ampiamente inferiore alle stime della Banca Centrale Europea, e quindi tutti guardano alla riunione del Consiglio che si terrà la settimana prossima, il 9-10 marzo, come sempre il Consiglio della BCE. Francamente non si capisce quali possono essere gli strumenti che può mettere in campo dal punto di vista monetario la Banca Centrale. Draghi ha fatto quello che poteva, ha addirittura adottato prima di altri i tassi di interesse negativi sui depositi presso l'Istituto di Francoforte, e anche all'ultimo G20, perché noi ci siamo lasciati settimana scorsa che stava per iniziare il G20, si è toccato il tema appunto deflazione.
Volevo proprio chiedergli com'è andata.
Direi complessivamente una soluzione di compromesso che non ha spostato molto, perché i paesi hanno l'unico dato forse interessante è che nel comunicato ufficiale si fa riferimento alla possibilità di usare qualsiasi strumento, compreso quello di bilancio, e quindi compresa la spesa, per sostenere gli investimenti e combattere i fenomeni deflattivi. Non c'è stata molta coesione sulla questione valutaria, perché pochi si fidano del fatto che la Cina possa continuare a mantenere l'attuale investimenti e spese in valuta cosiddetta pregiata, per non far scivolare ulteriormente lo yuan in una situazione di fatto di vera e propria deprezzamento della moneta cinese, che appunto sta, la battaglia contro il deprezzamento sta costando tantissimo alla banca centrale. sul piano deflazione l'unico dato forse interessante è che più della metà del PIL dei paesi del G20 ha già tassi di interesse negativi, quindi è evidente che questa dinamica deflattiva è molto più grande e non può trovare una risposta solo con la leva monetaria.
Quindi per sintetizzare possiamo dire, cari amici vegani, va bene cracco, ma prendetevela anche e soprattutto con la deflazione, scagliatevi contro di essa, anche perché appunto quello che ci attende non è esattamente un futuro radioso, stanti le parole del professor Di Stefano. Si legge oggi per esempio sul Corriere della Sera anche che la Lombardia è ricca, sì, ma pure la in declino.
Sì, è una interessante, in queste, quando vengono fuori questa gragnola di dati è interessante anche fare delle analisi territoriali, e così c'è un'analisi territoriale fatta oggi con ampio risalto da Marco Vivarelli, direttore dell'Istituto di Politica Economica dell'Università Cattolica di Milano, che analizzando l'ultimo rapporto Eurostat sul PIL dice sostanzialmente che la Lombardia continua a essere ricca, ma ha un declino molto rilevante anche in termini di variazione del PIL. In particolare, se si guarda al PIL pro capite, siamo al 36esimo posto a livello europeo, e abbiamo registrato una contrazione del PIL pro capite in termini di potere d'acquisto di 12 punti percentuali. Siamo andati nettamente peggio per esempio della provincia autonoma di Bolzano, che ha un più 1, e della Valle d'Aosta, che registra un meno 3. A livello europeo, tanto per dare un termine di paragone, nello stesso arco temporale, cioè 2008-2014, il Regno Unito ha visto crescere il potere d'acquisto di 14 punti, la Germania di 3 e il Lussemburgo di 10. Come a dire, insomma, che quel problema di competitività e declino che è stato richiamato in settimana anche da Roberto Romano sulle colonne del Manifesto in polemica con l'Istat è un problema serissimo e vede in primo piano coinvolta e investita proprio la Regione Lombardia.
Se la Regione Lombardia è in parziale declino, il Brasile invece è in profonda recessione. Se torniamo ai dati sul PIL, siamo a un meno 3,8, cioè dato negativo e dato fortemente negativo.
Dato fortemente negativo.
Non che sia sorprendente per le difficoltà del Brasile, abbiamo parlato spesso e volentieri.
Era previsto che il 2015 si chiudesse in modo negativo, perché i segnali c'erano già, ufficialmente il Brasile era già in recessione da un paio di trimestri, ma è un po' inusitato in termini dimensionali il crollo del PIL nel quarto trimestre, perché il PIL brasiliano ha subito una contrazione del 5,9% rispetto al periodo, ovviamente al quarto trimestre dell'anno precedente, e questo ha portato appunto a un dato finale del meno 3,8%. È una recessione molto pesante che mette ulteriormente in difficoltà in particolare la presidente Dilma Rousseff, già investita dalla famosa inchiesta Mani Pulite brasiliana sulla corruzione a Petrobras, la compagnia di Stato brasiliana nel settore petrolifero. Quello, l'elemento forse più preoccupante è in questo declino, c'è un crollo del 6,2% del settore industriale rispetto all'anno precedente, e questo dà la conferma appunto che la flessione del PIL brasiliano non è solo legato ai consumi, al minore reddito del paese, ma anche appunto alla minore capacità della propria industria di stare sui mercati a livello internazionale.
E a proposito di Brasile, segnalava a me, ma vuole segnalare soprattutto agli ascoltatori, una notizia che riguarda due grosse società minerarie che hanno combinato.
No, segnalavo che proprio ieri, in corrispondenza con l'annuncio appunto del dell'Istat brasiliano sull'andamento dei dati. Proprio ieri è stato raggiunto un primo accordo, molti ascoltatori sicuramente hanno visto anche le drammatiche immagini dell'effetto di questo gravissimo incidente minerario accaduto 4 mesi fa nello stato del Minas Gerais, una specie di diga contenenti i rifiuti tossici della lavorazione di queste due grandi compagnie internazionali del settore minerario, BHP Billiton e Vale. Questa diga ha ceduto, investendo tra l'altro dei villaggi, provocando 17 morti, ma soprattutto provocando un disastro ambientale di proporzioni disastrose. Si sono viste le immagini appunto di questo flusso di veleni che è finito nell'oceano, e ieri è stato raggiunto un primo accordo che non soddisfa sicuramente gli ambientalisti e gli abitanti delle aree. BHP, Billiton e Vale hanno messo sul tavolo 10 miliardi di reais, che sono il corrispettivo di 2,6 miliardi di dollari, ma le stime sono quasi 10 volte in termini complessivi per i danni prodotti appunto da questo gravissimo incidente minerario.
A proposito di sport, il Brasile sarà il contesto in cui si svolgeranno le Olimpiadi questa estate, e restando sul tema dello sport, non abbiamo fatto in tempo a leggerlo in rassegna stampa poco fa, ma la Gazzetta dello Sport oggi dedica le prime 4 pagine all'allarme rosso sul calcio. La Serie A sprofonda, il deficit è di 365 milioni con 12 club su 19 in passivo e il Parma fallito. Quelle che stanno peggio sono l'Inter, meno 140 milioni, il Milan, meno 91 milioni, la Roma, meno 41 milioni. Nella stagione del crack, scrive la Gazzetta dello Sport, hanno chiuso in rosso 12 club su 19, come si diceva, fatturato stabile a 1,84 miliardi, salgono i costi e soprattutto i debiti, 100 milioni in più. La federazione è preoccupata e te credo, così il sistema non regge più. Non le chiedo di un approfondimento sul calcio, perché so che è un mondo che non le appartiene.
Ma no, sono tutte fallite, è evidente.
Ah, è proprio così? In che senso sono tutte fallite? È
le
evidente.
Società sono tutte fallite, è risaputo che i conti sono, nella gran maggioranza dei casi, sono conti non veritieri, che vengono oscurati le problematiche di bilancio, salvo forse la Juventus per ragioni non calcistiche, ma la media delle società calcistiche italiane è nettamente, come si direbbe, in default, ma non da oggi, insomma.
Ho capito, dopodiché non è credibile chiedere a lei un'opinione sul calcio. È come chiedere a un vegano un'opinione sulla Simmental,
guarda che queste affermazioni non sono legate allo sport, sono legate all'andamento societario. D'altra parte, gli stessi addetti ai lavori, e mi sembra molto positivo che la Gazzetta abbia scelto di metterlo in evidenza, essendo il principale quotidiano appunto sportivo italiano, gli stessi addetti ai lavori sanno benissimo che le società e la situazione del calcio è ben oltre il livello del fallimento, insomma, dal punto di vista societario.
Ma lei legge anche i grafici dell'andamento di bilancio del Chievo?
No, anche perché non ci sono così disponibili.
Ci fossero, non ne perderebbe uno, naturalmente. Va bene, va bene. Oh, tra le altre cose che ci sono oggi sulle prime pagine dei quotidiani, faccio delle postille, c'è anche Salvini che domani sera è a C'è posta per te con Maria De Filippi. Una bella tradizione che, se non ricordo male, venne inaugurata tanti anni fa da Fassino, perché facciamo una puntata di Sansone dedicata a Fassino che andava a C'è posta per te. Comunque vedremo chi ha scritto.
Renzi, Bersani.
Poi la tradizione è lunghissima, vedremo, ma anche no, chi ha scritto a Salvini. Dovesse arrivare da lei il postino di C'è posta per te?
No, guarda, escludo nel modo più assoluto che possa arrivare.
Vabbè, però può succedere, metta che le scriva il capitalismo, che, come dicevamo settimana scorsa, ha deciso di deporre le armi e vuol trattare. Lei cosa fa? Va in studio e poi la apre o non la apre la busta?
Non vado in studio.
Non va proprio in studio.
No, assolutamente.
Peccato, perché se il capitalismo... Vabbè, niente. Comunque, non ne vuol sapere di questa storia qua. Torniamo a noi, torniamo alle nostre cose. Lo leggevamo, ne raccontavamo, c'era un pezzo molto interessante questa settimana sul Corriere della Sera, a proposito della crisi di sovrapproduzione della Cina e del conto che pagheranno gli operai cinesi.
Sì, perché i conti si cominciano a vedere, sono abbastanza significativi. in settimana è emerso per esempio che sono previsti qualcosa come 1,2 milioni di licenziamenti solo nel settore, diciamo, legato al minerario, al carbone, e questo per effetto anche delle decisioni del governo cinese di accelerare la transizione per ridurre l'impatto ambientale, ma appunto, anzi 1,8 milioni di posti di lavoro in questi settori acciaio e carbone che sono previsti nell'arco dei prossimi 12 mesi, 1,3 milioni solo nel settore del carbone, che è pari al 20% degli occupati, e 500.000 lavoratori, pari all'11% nel campo dell'acciaio. Questo è appunto un mix tra le politiche sulle tematiche ambientali e la crisi di sovrapproduzione cinese, che è molto grande. Si parla di altre decine di migliaia di posti di lavoro che si stanno perdendo quasi ogni settimana in moltissime aziende, la cosiddetta catena di subfornitura del tessile e del settore dell'elettronica in Cina, e forse non è un caso che Foxconn, la famosa azienda Stato, azienda città, la scorsa settimana abbia deciso di lanciare una sorta di OPA sui coreani per l'acquisto della compagnia produttrice soprattutto degli schermi per i telefonini.
C'è anche un gigantesco problema di sovrapproduzione di cazzate a proposito del gender, ma quello, curiosamente, il mercato dell'opinione pubblica continua ad assorbirlo senza fare una piega. Oh, siamo arrivati alle 8:56 minuti, tra poco ci separiamo per uno stacco pubblicitario, ma intanto ne approfitto per ricordare a tutti voi ascoltatori che domani sarà una giornata speciale di questa campagna abbonamenti, perché Radio Popolare sarà un po' ovunque in giro per la Lombardia. Allora, Bergamo, Bergamo Film Meeting, saremo all'ELAV Meeting Point, Piazza della Libertà, con Barbara Sorrentini, Piero Bosio, Claudio Agostoni, e poi Pop-Up con Alberto Nigro e Andrea Gianni, che sarà in diretta dalle 19. A Brescia, Libreria Rinascita, Via della Posta 7, con Tiziana Ricci e Massimo Alberti. A Lodi, Libreria Sommaruga, Corso Vittorio Emanuele 2, Corso Vittorio Emanuele II, al Civico 66, con Ira Rubini e Milka Levaggi. Roberto Villa presenterà il libro Omnibus, Proverbi Milanesi per Stranieri. Como, Libreria Feltrinelli, via Cesare Cantù 17, con Chiara Ronzani ed Isma Pestalozza. A Lecco, Libreria Volante in via Bovara 30, Roberto Maggioni, Eddy Berni, in libreria l'Italian Book Challenger, una sfida tra lettori di librerie indipendenti, e un'edizione speciale live di Camera Sud. Ancora, Saronno, Pigreco Caffè, Piazza della Libertà 3, con Alessandro Braga e Davide Facchini, verranno ideati e creati cocktail barricadieri. Osnago, alla Arci Lalocò, via Trieste 23, Giampiero Kesten e Magister Vic White. Ci sarà anche aperitivo e concerto omaggio a Lucio Dalla, con la partecipazione attiva della voce e della tastiera degli Abbo. Poi infine Pavia, Libreria Delfino, Piazza Cavagneria 10, con Lelli Guari e Nicolo Vecchia. E ultimo ma non ultimo, Francoforte, il professor Di Stefano. Dov'è mette il banchetto a Francoforte?
No, non l'abbiamo ancora definito.
Comunque in centro, non in periferia.
Sì, sì, no, vicino all'Eurotower.
Ok, da qui alla fine della trasmissione vi diamo anche il riferimento del professor Di Stefano domani a Francoforte per questa campagna abbonamenti. Intanto ci separiamo, come dicevo, per un attimo con la pubblicità, poi torniamo, seconda parte del giorno dell'Locuste, con noi, come sempre, anche il professor Alessandro Santoro. Sei minuti dopo le nove, rieccoci qua alla seconda parte del giorno delle locuste. Hard Sun, Eddie Vedder, dalla colonna sonora di Into the Wild. Lei ha mai sognato di vivere allo stato selvaggio, a contatto con la natura, lavandosi con la neve, pescando i salmoni a mani nude?
No, non mi ci vedo molto.
Perché alla fine anche lei è una figura profondamente borghese, che sta bene al calduccio, nel divano di casa, anche perché in Alaska, in mezzo alla natura, non le arrivano i dati sulle trimestrali delle banche americane, un casino.
Non arrivano, non è che...
Ah, perché c'è il wifi, secondo lei, nei boschi dell'Alaska?
Sì, c'è, c'è.
Ah, quindi niente,
la banda larga c'è.
Non si vede in un futuro selvaggio?
No, non mi ci vedo molto, ma... non per altro, perché sono abituato a stare con i libri e con il computer.
Ah beh, certo, senza tablet, anche lei è un uomo perduto. Buongiorno, professor Santoro.
Buongiorno, buongiorno.
Anche lei non mi pare tipo da Into the Wild, forse un filo di più di Di Stefano, ma neanche tanto.
Non credo che riuscirei ad acchiappare i salmoni con le mani, più che altro. Ci sarebbe un problema di sopravvivenza proprio.
E beh, certo, lo posso capire. Professor Santoro, buongiorno innanzitutto. Lei è tornato qui anche perché questa settimana dobbiamo festeggiare. I festeggiamenti sono già cominciati sui giornali. Un recupero record dell'evasione fiscale, 15 miliardi, ma lei ci mette un dubbio e si domanda e ci domanda. Ma 15 miliardi sono tanti o sono pochi? Cioè, visti così, 15 miliardi sono tanti.
No, sono sicuramente tanti, anche visti in prospettiva storica e comparandoli con i risultati degli anni precedenti. Innanzitutto bisogna spiegare che cosa sono, però, perché al solito c'è un po' di confusione. Questi sono i maggiori importi che l'agenzia ha effettivamente riscosso durante il 2015 dalle sue attività di controllo, sia sostanziale che formale. Il controllo sostanziale è quello che, insomma, nasce dall'accertamento che magari a qualcuno, a qualche malcapitato, sarà capitato di ricevere, quindi dal vero e proprio controllo anti-evasione.
Il c'è posta per te dell'Agenzia delle Entrate.
Esattamente. E invece quello formale è semplicemente quando arriva magari la letterina che dice: ti sei dimenticato di inserire questo reddito e quindi paga questo importo e tutto andrà a posto. Quindi è un'attività a 360 gradi, è solo quella parte dell'attività però che ha dato luogo a effettivo recupero, quindi non tutte le altre contestazioni su cui il contribuente magari ha eccepito, che sono ancora in via di definizione. È un risultato notevole soprattutto perché l'agenzia l'anno scorso ha subito gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sui dirigenti. Adesso non addentriamoci, c'è una questione piuttosto tecnica, però di fatto ho voluto dire che buona parte della capacità operativa dell'agenzia è stata ridotta e malgrado questo si è ottenuto questo risultato. Dopodiché ovviamente due considerazioni. La prima è che la massa dell'evasione è ovviamente molto più grande, cioè stimata tra i 100 e i 120 miliardi annui.
Quindi siamo poco sopra il 10% di recupero dell'evasione, insomma.
Sì, di un'evasione annuale, anche se poi questa riscossione viene come risultato di attività svolte su più anni, quindi anche lo stesso confronto messo così non è del tutto corretto. Ma questo succede in tutti i paesi, nessun paese riesce attraverso l'attività di riscossione ovviamente a recuperare percentuali molto più elevate di evasione. Il punto vero è che ormai in tutto il mondo si è capito che l'attività repressiva è solo un modo per convincere le persone a non evadere, perché c'è tutta quell'attività di prevenzione, di analisi dei dati e prevenzione che interviene prima dell'accertamento, del controllo, prima della dichiarazione, facendo sapere al contribuente che i margini per evadere sono ristretti perché l'amministrazione ha tutta una serie di dati. Ecco, su questo si è iniziato negli ultimi anni, però siamo abbastanza indietro. Di quei 14,9-15 miliardi, solo 300 milioni quest'anno sono derivati da questo tipo di attività. Meglio che niente, perché l'anno scorso era zero, però insomma sono 300 milioni, quindi c'è molto da lavorare. E del resto il direttore dell'agenzia lo ha detto apertamente con la sua consueta onestà intellettuale, quindi la strada è ancora molto lunga.
Ha avuto un momentaneo sussulto il professore Di Stefano a un certo punto su uno dei passaggi della sua spiegazione. Perché sussultava?
No, non sussultava.
No, ma positivamente, come dire, oh!
Mi sembrava un ottimo inizio questi 300 milioni, come diceva giustamente il professor Santoro, nel senso che passare da 0 a 13 su un'attività che forse è quella veramente cruciale per il medio-lungo termine vuol dire che comunque l'agenzia ha un'idea e uno sforzo, lo sta facendo reale. Forse avrebbe bisogno di qualche strumento in più, o sbaglio?
Sì, ma ci sarebbe bisogno innanzitutto di meno speculazione politica, perché attorno all'agenzia, al capo dell'agenzia, insomma, chi ha letto i giornali in questi mesi ha visto che cosa si è agitato. E poi ci sarebbe bisogno di una di nuovi strumenti, ma non tanto di strumenti normativi, diciamo, di una riorganizzazione
più tecnico-organizzativi,
dell'amministrazione.
No? più tecnico-organizzativi che normativi.
Sì, sì, è più anche, diciamo, coerenti con un cambiamento di mentalità, da, appunto, da una mentalità repressiva nella quale l'agenzia arriva sulla base dell'interpretazione del tal comma, della tal norma, contesta il comportamento del contribuente. Invece un'azione preventiva ha bisogno di gente che sappia analizzare i dati, li sappia incrociare, li sappia leggere, quindi statistici, informatici, e insomma è un'evoluzione che è in corso. Vediamo se il governo la accompagnerà fino in fondo. Sicuramente la volontà almeno di una parte del governo è stata dichiarata, adesso vediamo se faranno seguito i fatti.
L'alternativa allo studio è quella di far chiamare il contribuente direttamente da Pietro Maso, che, come si diceva, è tornato alla ribalta. Caro contribuente, sono Pietro.
Ma Pietro Maso potrebbe, magari non Pietro Maso, ma potrebbe arrivare, però almeno prima gli si deve dare una possibilità di parlare con qualcuno che non sia Pietro Maso, perché il problema del contribuente oggi è che parla con l'agenzia
e che non sia nemmeno il call center del numero verde, però.
Esatto. Qualcosa di un pochettino più convincente, senza i metodi di Pietro Maso, ma senza che il rapporto si instauri sempre e solo attraverso la minacciosa lettera spesso incomprensibile che accompagna l'avviso di accertamento.
Comunque, per restare in tema, dobbiamo dire che questa settimana, oltre ai dati PIL, c'è stata anche la chiusura delle indagini per l'inchiesta su Google. Ed è stato dopo la notifica, appunto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, è arrivata l'iscrizione del registro degli indagati per 5 manager di Google che si sono succeduti, appunto, o che sono oggi ai vertici di Google Italia, per quell'ipotesi, appunto, di non dichiarazione di reddito in Italia per la famosa operazione di fatto di estrovestizione di una parte degli utili da parte di Google verso l'Irlanda e altri paesi con legislazioni favorevoli, insomma.
Prego.
No, l'ultima cosa da dire è che le due cose in realtà vanno insieme, nel senso che se si sposta sulla prevenzione una parte dell'attività, si liberano le risorse che comunque vanno dedicate all'attività di repressione e di ricerca dell'evasione più difficile, appunto quella dell'elusione, quella delle grandi multinazionali, e quindi la strategia è coerente. Ripeto, le premesse ci sono,
no?
vediamo se si va nella direzione giusta.
Starei qui a parlare,
perché qui sono numeri grossi, elemento molto importante è che se si liberano competenze e capacità di analisi, si fa la repressione all'evasione consistente. Ricordiamo che messe assieme Google, Apple, Facebook e Amazon, secondo le tesi dell'indagine della Procura di Milano, cubano complessivamente ben oltre un miliardo di euro.
Ecco, magari vi telefonate poi dopo per approfondire l'argomento, perché è assolutamente affascinante. Io starei ora a parlare di evasione fiscale, ma purtroppo la scaletta stringe, non ci stiamo, e quindi insomma...
Neanche una menzione per la qualificazione delle Olimpie ai quarti dell'Eurocup,
ma ovviamente, Sava Sandir, professor Santoro, non poteva mancare questa importante sottolineatura. Siamo un po' stretti e quindi la saluto. Grazie ancora una volta per essere stato con noi, il professor Alessandro Santoro, perché sennò alla fine, prof, arriviamo come tutte le volte,
certo,
col fiato corto.
È vero. Potremmo chiudere questo capitolo con l'operazione Oltre Confine che ha fatto la Guardia di Finanza, guarda caso a Vicenza. Forse il fatto che siamo a Vicenza poi mette dei link su altre cose, nel senso che sono state eseguite un'ordinanza di custodia cautelare, un decreto di sequestro preventivo, perché sei soggetti che sono stati arrestati, 5 in carcere e uno ai domiciliari, sono indagati con varie ipotesi, associazione per delinquere, emissione, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e via così, e tutti dalla provincia di Vicenza e Padova, e l'elemento divertente è che stipavano a forza le banconote nelle cassette di sicurezza, non sapevano più dove mettersele, e quindi avevano una dotazione di cassetti di sicurezza dove venivano stipati i denari liquidi frutto di queste attività molto complesse di truffa, riciclaggio e evasione.
Lo facevano con la stessa perizia con cui le famiglie italiane settimane stipano le valigie sedendocisi sopra quando devono partire per le vacanze e cercando di farci stare tutto, ma diceva c'è un possibile link, altro che link, e quindi linkiamo subito, perché questo sabato non c'è solamente il round finale della campagna abbonamenti Radio Popolare, ma c'è anche il round finale per Popolare di Vicenza.
Sì, diciamo che c'è l'assemblea che dovrebbe mettere fine al balletto relativo al salvataggio della Popolare di Vicenza. In settimana sono arrivati messaggi intimidatori nei confronti dei soci che dovranno partecipare all'assemblea se non votano sì alle tre operazioni, cioè aumento di capitale, quotazione in borsa, trasformazione in SPA, dopo l'azzeramento di fatto del valore che è stato ridotto di 10 volte delle azioni. Se non votassero sì, c'è il rischio commissariamento e il conseguente bail in anche per la Popolare di Vicenza. Le azioni, come si diceva, sono passate da 62,5 a 6,3 euro, con un danno gigantesco per decine e decine di migliaia di piccoli azionisti che credevano appunto nella cassaforte Popolare di Vicenza. Ma quello che è rilevante è che all'assemblea si arriva con un'accelerazione e finalmente, diciamo, delle inchieste giudiziarie, nel senso che l'amministratore delegato della Banca di Vicenza attuale ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica territoriale, evidenziando quello che, come viene detto oggi da Repubblica, era la tutela degli amici rovinando gli altri soci. Questa inchiesta, che potrebbe portare a un terremoto ben più consistente di quello attuale, soprattutto verso l'ex presidente Gianni Zonin e i vecchi vertici, va di pari passo appunto con l'operazione che ha tutti gli effetti è un'operazione di salvataggio, nel vero senso del termine, dell'istituto dell'area berica.
E intanto proseguono le trattative BPM Banco Pop.
Proseguono le trattative, oggi ci sono decine di articoli sulla stampa specializzata, perché il round per la possibile fusione tra Popolare Milano e Banco Popolare è molto vicino. Ci sono i sindacati, si sono schierati i sindacati milanesi contro l'integrazione ipotetica appunto BPM Banco, ma anche qui probabilmente i tempi saranno molto stretti, perché bisogna sempre rispettare alcuni criteri della Banca Centrale Europea e risolvere il problema delle sofferenze, e l'operazione di fusione tra BPM e Banco Popolare comunque giustamente preoccupa i sindacati, che vedono la BPM come una preda succulenta da parte della Popolare per risolvere i suoi vecchi problemi, che traggono origine addirittura, come si ricorda sempre, dalla Banca Popolare di Lodi e dalle vicende di Fiorani.
E intanto, professor Di Stefano, alle 9:20 minuti le segnalo che è stato assegnato in Inghilterra l'award per il gatto combina guai. Ha vinto Molly, una gattina che ha combinato guai per 2.600 euro alla sua padrona, che vincerà, grazie al premio che le sarà riconosciuto, otterrà 650, quindi 2006 meno 650 fa un deficit di 1.950 sterline causati.
Ci fa poca cosa, perché nonostante la crisi del lusso nell'immobiliare UK, e le cifre sono sempre alte, quindi 1.600 sterline non riesce a pagarsi neanche un mese d'affitto, insomma.
Come ha linkato immediatamente con l'immobiliare inglese. A proposito di immobiliare, oggi ci segnalo lo spauracchio della bolla immobiliare indiana.
Sì, perché anche
detto tra noi, professor, ma chi se ne frega della bolla
immobiliare? Beh, insomma, no, io invece...
Ah, è preoccupato?
No, non sono preoccupato, ma
però,
invito a non
a non sottovalutarla, attenzione.
No, perché, come pensate, mai? Pensate a quanto pesa e a quanto sta pesando la bolla immobiliare cinese su i terremoti delle borse cinesi e la situazione di preoccupazione rispetto a Pechino. La stessa dinamica sta investendo anche l'India, perché gli investimenti delle private equity nel comparto immobiliare indiano potrebbero raggiungere quest'anno quota 8 miliardi di dollari, quasi tre volte lo scorso anno, e il forte afflusso di denaro sta creando appunto dei valori a picco, una vera e propria bolla. Per dare un'idea, stiamo parlando del fatto che i prezzi registrati nel mercato indiano viaggiano forte crescita, fino al massimo del 24% rispetto all'ultimo biennio, e questo fenomeno appunto da bolle immobiliare in alcune città, per esempio Mumbai è una di quelle al centro di questa caccia immobiliare, potrebbero poi avere delle ripercussioni molto prima di quanto accaduto in Cina, perché il sistema finanziario e economico indiano è molto meno stabile e più volatile ancora di quello cinese.
Quindi, cari amici all'ascolto, se pensavate di comprarvi un bilocale alla periferia di Bombay per passare una serena vecchiaia, scordatevelo, perché i prezzi sono in vertiginoso aumento e si torna a comprare casa anche in Italia, più 6,5 nel 2015. Gli ultimi dati che sono stati rilasciati dall'Agenzia delle Entrate segnalano per esempio che a Milano compravendita di immobili è cresciuta del 13,4%, immobile invece Roma solamente più 0,8. Naturalmente non possiamo in questi ultimi tre minuti di trasmissione non parlare della fusione della settimana, il caso che ha scosso profondamente le fondamenta dell'editoria italiana.
Sì, non possiamo non parlare della fusione ITEDI, cioè Stampa e Secolo XIX, nel gruppo Repubblica Espresso, anche perché si porta con sé una instabilità enorme per RCS dopo l'annuncio che FCA, cioè Fiat Chrysler Automobiles, vuole uscire completamente dalla compagine appunto di RCS, e questo scatena molti interrogativi. Ci sono indiscrezioni di varia natura. Oggi quella più forse rilevante è pubblicata da Milano Finanza, da MF Milano Finanza: il mercato fa il tipo per Cairo, quindi l'ipotesi che Cairo possa essere alla fine probabile azionista di riferimento di RCS. Cairo Communication, lo ricordiamo, ha già il 4-6% del gruppo di via Rizzoli, e in passato ha acquistato diverse asset da gruppi di varia natura editoriali, ed è oggi il gruppo dal punto di vista finanziario più solido, dopo appunto Repubblica Espresso, che ha annunciato che con l'operazione della fusione con ITEDI è un gruppo con debiti sostanzialmente a zero. Non si è sottratto però nemmeno Unipol all'annuncio appunto dell'uscita di FCA. Anche oggi ha ribadito che non intende lasciare RCS, e quindi potrebbero esserci questi due soggetti a competersi il futuro, le spoglie di quello che è rimasto del grande gruppo Rizzoli Corriere della Sera.
Nelle settimane precedenti vi abbiamo raccontato di come la Cina si stia comprando Hollywood studio dopo studios. Adesso arriva anche il Qatar, è recente la notizia che la Miramax, una delle più importanti case di produzioni americana, è stata acquistata da un gruppo qatariota. Qatar che si era già preso Harrods a Londra, e anche la Shard, la Scheggia, il grattacielo
Le Torri di Milano
di Renzo Piano, Le Torri di Milano, eccetera eccetera eccetera. Abbiamo ancora pochi secondi di trasmissione, e questi pochi secondi a cosa li dedichiamo? A Silvio?
Beh, potremmo dedicarli a Silvio anche soprattutto per dire così i numeri, visto che sono numeri molto consistenti, del dividendo garantito ai figli di Silvio Berlusconi, perché il bilancio Fininvest quest'anno si è chiuso con una cedola molto lauta, 17 milioni di euro che sono appunto stati assegnati a Marina e Pier Silvio Berlusconi. Proprio l'annuncio è arrivato nella stessa giornata nella quale il tribunale sembra avere dato per ora ragione a Silvio, rigettando la richiesta di Banca d'Italia sulla vendita delle quote di Mediolanum, e quindi almeno per ora non si dovrà privare Fininvest e il gruppo Berlusconi delle quote nella compagnia di assicurazione, che lo ricordiamo è stata una delle prime attività create da Berlusconi con un socio al 50%, cioè Ennio Doris.
Noi non siamo sì figli di Silvio, ma siamo figli della libertà di informazione, quindi non becchiamo una cipa di dividendo, perciò ascoltatori, pensateci voi, siete gli unici che potete farlo, abbonatevi a Radio Popolare. Noi chiudiamo qui, tra poco si torna in campagna abbonamenti. Professor Di Stefano, grazie, poi ci faccia sapere qual è l'indirizzo esatto del suo banchetto a Francoforte per fare gli abbonamenti anche oltre Cortina.
Buona giornata.
Cortina.
Buon fine. Sì,
confine. Oltre Cortina, se si guarda la cartina, verso il nord.
Verso il nord.
Buona giornata, ascoltatori. Mi raccomando.
Buon abbonaggio.
Siamo nelle vostre mani. A presto.